Il canale First Post indiano pubblica la notizia Israel hit the world's largest gas field in Iran. Iran attacks wipes out 17% of Qatar's LNG capacity for up to 5 years, Qatar Energy CEO says.
Dice l'Iran attacca e distrugge il 17% della capacità del gas per i prossimi 5 anni del Qatar.
Oh wow.
Gli iraniani hanno distrutto il 17% del gas
Del Qatar.
dell'organizzazione.
Quindi si mettono male con Qatar in questo senso.
Sì. Ci sono degli assestamenti per preparazione per il tempo della fine.
In che senso?
E ogni nazione vuole trovare la sua collocazione profetica.
E Qatar da quale parte sarà?
Ma Qatar sarà dalla parte dell'America. Sì,
Wow, anche se sono islamici lì.
ma sai, più che altro lo guardano al dollaro, guardano i soldi, petrodollari.
Ah, prima di essere islamici sono materialisti.
Sì, ma ogni religione segue certi dettati, un certo credo, perché c'è un guadagno. Quando Maometto ha iniziato la sua campagna nel VII secolo a Medina, lui prometteva agli uomini paradiso gratis, vergini in attesa in cielo, e tutti quelli che lo seguivano qui, che uccidevano nel nome del suo Dio Allah, ricevevano il paradiso gratis e poi lo zuccherino in fondo che potevano sequestrare tutte le donne che volevano, violentarle, schiavizzarle, se gli piacevano magari anche sposarle, se non gli piacevano violentarle e venderle come schiave. Questo è nel Corano, questo è inutile che qualcuno si lamenti. E anche adesso gli atei che fanno tante storie che paragonano Israele con il terrorismo islamico non sanno di cosa parlano, non sanno cosa stanno dicendo. Ma tu, il frate Giuseppe, difendi Israele? Ma non difendo la Israele sbagliata, non difendo la Israele politica, non difendo la Israele sionista delle banche, delle multinazionali, e dei succhiasangue, non difendo quella Israele. Ci sono due Israele, c'ha due anime, una che andrà all'inferno, la falsa Israele, così come c'è il falso cattolicesimo, i gesuiti, falso protestantesimo, vangelo di prosperità, eccetera. Così c'è anche la falsa Israele.
Allora, non è che ha due anime, uno va al paradiso, uno all'inferno. Diciamo Israele è divisa in due. Una parte va all'inferno, no? Non è
No, beh, è
che...
così, un'anima va all'inferno, quelli non salvati. Sì,
Sì, una parte di Israele.
se vuoi ti do anche delle scritture. La Bibbia lo divide tre, quattro categorie. Ci siamo fino a qui?
Sì. E che influenza, cosa succederà con il fatto che adesso il gas è ancora più scarso? Già c'erano problemi per la guerra in Ucraina con il gas, adesso con la guerra in Iran ci sono anche più grandi crisi del gas. Cosa succederà adesso?
Succederà, guarda, non è che bisogna essere grandi profeti per capire che succederà. Tu basta che guardi ai segni dei tempi, agli avvenimenti, ma devi stare lontano dai giornali però, cioè dalle conclusioni giornalistiche, perché io non mi avvicino neanche a quelle riunioni che fanno in televisione in Italia, ci sono lì venditori di fumo, travestiti da giornalisti, è tutta propaganda. Mettono lì dei burattini a rispondere alle domande preparate, gente che deve applaudire quando alzano il cartello. Cioè, la televisione è diventata propaganda e basta. Va bene, preparano dei burattini lì che devono rispondere così, 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 così.
Allora, con questo conflitto tra USA e Israele contro l'Iran, vediamo nelle notizie un sacco di teorie che collegano questa guerra con il tempo della fine. Cioè, giornali parlano delle profezie della Bibbia. Per esempio, Marella ci ha scritto che il Daily Mail, giornale inglese,
il giornale nazionale,
ha scritto un articolo dicendo che è iniziata la guerra di Ezechiele 38.
Capito? Si stanno svegliando anche i giornali atei.
Che strano, no?
I giornali atei cominciano a parlare di profezie, guarda caso.
Daily Mail dice: è iniziata la guerra di Ezechiele 38 tra Persia, Cush e Put contro Israele.
Sì, comunque Daily Mail, giornali, qui non ci capisce niente di profezie.
No, però ne parlano, vedi?
Sì, parlare ne parlano. E così vendono anche i giornali, ma non ci capiscono niente però. Cioè, è iniziata la guerra. Ah sì? Dove? Chi è il comandante?
Poi, sempre cristiani dicono che è arrivata la distruzione del re del nord. Quello va con le profezie, ha senso o no? Perché qui ci vuole una chiave per capire le profezie, non solo indovinare il significato. Quindi cosa puoi dirci, fratello Giuseppe? Questa guerra di oggi in Iran c'entra qualcosa con le profezie?
Cos'è che dice qua? È iniziata la guerra nel 1938 tra Persia, Kush e Put.
Sì.
Cosa dice il giornale così?
Daily Mail, sì.
Sì, è confusione, insomma. Cioè altri dicono la distruzione del re del nord.
Sì.
Dove vanno a pescare queste cose? Non ci capiscono niente, le buttano nel pentolone e mescolano, come la strega di notte a mezzanotte che fa la pozione con le code di topo, le unghie di rospo, mescolano. Ma è così che si insegna la Bibbia, scusa. Tu mi peschi una profezia qua e là, la butti dentro, è iniziata la guerra contro, cosa dice?
Contro Israele, sì.
Contro Israele, ma vabbè, è già cominciata dal 1948 che la guerra è cominciata. Quindi non fatevi spaventare da questi giornali che devono vendere giornali.
Nonostante tutte queste loro interpretazioni, questa guerra in Iran oggi ha qualche collegamento con le profezie bibliche?
Beh, tutte le guerre hanno collegamenti con le profezie, però direi che c'entra solo marginalmente quello che sta succedendo adesso. Niente di diretto. Si sparano, abbiamo capito questo. Ma nessuno di loro sta ottenendo quello che vorrebbe, il controllo sull'altro.
Quindi questa guerra di Ezechiele 38 che la Daily Mail menziona tra Persia, Kush e Put contro Israele, sta iniziando o sarà una cosa solo nel futuro?
Ma queste guerre non finiscono mai. E queste sono religioni che se le legano al dito e loro sono tipici per giurare odio eterno. Capito? Questi fanno finta di credere alla Bibbia. Un libro che hanno copiato molto male. Daily Mail scrive che è iniziata la guerra tra di Ezechiele 38. Persia, Kush, Nord Africa. Kush e Nord Africa. E Put. Guardate sul dizionario chi è Kush. Angelina, guardate il dizionario lì.
Sì. Dice in inglese, dice: the biblical significance, Cush is listed in Genesis 10 as the son of Ham and brother of Egypt, Put and Canaan. It is frequently described as a powerful nation with residents known as Cushites.
Capito, quindi Cush è listato in Genesi 10 come figlio di Ham e anche il fratello di Egitto, uno si chiamava Egitto, Put e Canaan. Vengono descritti come una nazione potente. C'è altro? Un dizionario?
The biblical and historical context. The Hebrew Bible uses Cush for the land, while Greek translators later termed it Ethiopia, meaning land of burned faces.
Capito? Gli etiopi, la parola etiope significa facce bruciate. Cioè per gli ebrei, questi erano la pelle era cotta.
Quindi Cush è considerato la terra di Etiopia.
Sì.
This led to long-term association, but the kingdom was centered in Nubia.
Sì, guarda, il Daily Mail scrive che è iniziata la guerra di Ezechiele 38 tra Persia, Cush e Put contro Israele, ma non ha senso metterla così.
No, perché non vediamo Etiopia in guerra, vero? Non vediamo Egitto fare guerra a Israele.
Ma sì, sono tutti contro, d'accordo, ma...
Sì, ma non è guerra adesso.
Non è ancora guerra aperta come sarà. Diventerà sempre peggiorando.
Però la Persia sarebbe l'Iran?
Sì.
Quindi quello che Ezechiele 38 dice, sarà guerra tra Iran, Etiopia e Put. Chi è Put?
Allora, diciamo Put, che sarebbe il è un terzo figlio di Ham. Ham è figlio di Noè, c'è il terzo figlio che si chiama Put. Va bene.
Ah, sì.
Ecco, allora, nel Vecchio Testamento erano una fonte di soldati mercenari. Punt si chiama Punt, che poi l'hanno tradotto Put. Insomma, sono definizioni arcaiche.
E la terra di Put, quale sarebbe oggi?
Nazioni africane a sud di Israele sono associate con la Libia.
Quindi quando Ezechiele 38 dice Persia, Cush e Put sarebbe Iran, Etiopia e Libia che faranno guerra contro Israele. E questo non è successo oggi.
Ma di guerre Israele ha passato tutti i colori.
Ma dire che questa guerra di oggi dell'Iran è la guerra di Ezechiele 38 è troppo presto.
Troppo presto. Perché quando viene quella guerra, nessun giornale si chiederà di cosa si tratta, perché sarà l'invasione di Israele. Israele sarà invasa. Quindi se i giornali devono vendere i giornali, è per cui non ci fate molto caso. I giornalisti devono guadagnare soldi, mica sono lì per beneficenza. E hanno bisogno di notizie eclatanti,
Sì.
notizie Ezechiele 38,
Titoli
ma
scioccanti.
Armageddon, cose che non ci
Sì.
capiscono niente, e la gente compra il giornale e dice: ah, ho capito tutto, hai capito niente.
Quelli che dicono che con questa guerra di oggi in Iran è arrivata la distruzione del re del nord, cosa vuol dire?
Innanzitutto loro non spiegano chi è il re del nord. Il
No,
re
non lo
del nord
spiegano.
è l'anticristo, e l'anticristo non c'è ancora. Cosa volete mandare alla distruzione dell'anticristo? L'anticristo non c'è, arriverà. Abbiate pazienza, vedrete, arriverà e you will be sorry, sarete nei guai. Va bene, allora quando viene lui, il re del nord, che è l'anticristo, tutti lo sapranno, compresi noi, perché che noi saremo la donna nel deserto, insieme a milioni di cristiani che sono sintonizzati con la parola Apocalisse 12:14, e saremo tribolati. Una chiave importante per capire il tempo della fine è il seguente. I due punti principali, scusate che non sono molto fluido a parlare, per via della. Sono avuto un attacco di bronchite e mi ha fatto a pezzi, però sto recuperando, il Signore è con me.
Amen.
E i
Amen.
fratelli qui sono una benedizione. Però sopportatemi e farò quello che posso.
Amen. Amen.
Posso contribuire poco, però fatemi contribuire. Allora dicevo, dovete capire i due punti principali nello scenario delle profezie del tempo della fine, se vogliamo capirci qualcosa in questo mosaico. I due punti principali, fratelli, sono il re del nord e il re del sud, che su questi due si impernia il tempo della fine, come vediamo in Daniele 11, 21 a 45.
Quindi se capiamo chi è il re del nord e chi è il re del sud e la relazione che c'è tra di loro, si capisce il tempo della fine?
Sì. Lì
Wow, studiamolo! Possiamo vedere chi sono?
c'è la chiave. Dovete capire il tempo della fine, studiate i due re. E guarda, perché non lo leggi nella Bibbia, Daniele 11:40.
Al tempo della fine, il re del sud si scontrerà con lui. Il re del nord verrà contro di lui come un turbine con carri e cavalieri e con molte navi. Penetrerà nei paesi, li inonderà e passerà oltre. Daniele 11, verso 40.
Dice, al tempo della fine, dopo un sacco di battaglie, cominciate Daniele 11, verso 21, sacco di battaglia, in battaglia, in battaglia, al tempo della fine il re del nord, chi è questo, Angela?
Il re del nord è l'anticristo.
Anticristo, verrà contro di lui, chi è lui? Del
Contro il re del sud,
sud.
che è Israele, appoggiato dall'America.
Ecco, quindi qui questa profezia 11:40, Daniele 11:40 ci dice che al tempo della fine il re del sud si scontrerà con il re del nord. Quindi questa scrittura c'è la chiave del cardine che fa girare la politica del tempo della fine. Quindi i giornali che vogliono parlare del tempo della fine non capiscono questo, purtroppo non capiscono niente. Farebbero bene chiudere bottega riguardo a questo. Cosa volete stare lì a insegnare profezie se siete abbastanza umili di andare a qualche chiesa che questa cosa le capisce e che ve le insegni, compresi noi, no? E anche noi, il nostro piccolo, possiamo insegnarvi. Va bene? E allora capirete non solo le profezie scritte, ma capirete anche quello che succede nel mondo. La profezia ci mostra come il re del nord, che è l'anticristo, cioè di Russia Magog, che vince contro il re del sud, che è l'America, si impadronirà così del potere mondiale. Lo dice Apocalisse 13:3. Tutto il mondo segue la bestia. Vediamo anche Angelina verso 43.
Si impadronirà dei tesori d'oro ed
Ma tu devi
argento.
leggere il riferimento, io non l'ho fatto, ma tu devi.
Daniele 11, verso 43. Si impadronirà dei tesori di oro e di argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I libici e gli etiopi saranno al suo
Gli
seguito.
etiopi.
Saranno al suo seguito. Ma notizie dall'est e dal nord lo turberanno, perciò partirà con gran furore per distruggere e vuotare allo sterminio molti. E pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e il glorioso Monte Santo. Poi giungerà la sua fine e nessuno gli verrà in aiuto.
Ah. Tutto
Daniele 11, da 43 a
il
45.
mondo che lo segue, però qui
Ah, nessuno gli viene in aiuto.
Armageddon nessuno lo aiuta. Perché? Che il diavolo può fare niente.
E questa è la fine del re del nord.
È un diavolo sdentato.
It's a devil without teeth. E cosa succede con l'Europa in tutto questo scenario? Cioè, abbiamo capito il re del nord che viene dalla Russia, da Magog, l'anticristo, il re del sud che è Israele con l'America, e l'Europa dov'è?
L'Europa al solito è fuori binario. Da quando l'Europa ha abbandonato Dio, ha fatto un errore. L'Europa ha fatto un errore. L'Europa cristiana ha abbandonato Dio. Dice: non mi serve. C'ho l'euro, c'ho i dollari, c'ho Bruxelles, c'ho la von der Leyen, c'ho il Parlamento europeo che si riunisce e conclude niente, ma sono sempre lì che parlano. Non ho bisogno di Dio. Parliamo a Bruxelles. Poi alla fine una donna come Van der Leyen diventa una dittatura, insomma, ecco, non è che è diventata lei, l'hanno messa. Così come domani metteranno l'anticristo. L'Europa, infiltrata come è adesso dall'Islam, il diavolo ha finito il lavoro con l'Europa, l'Europa è pronta. Va bene, il piano del diavolo, io sono anni che lo dico, era di infiltrare l'Europa con milioni di islamici, così che quanti? Tanti quanti necessari perché l'Europa li segua. E allora, infiltrato come dall'Islam, l'Europa ha perso la sua importanza che ha sempre avuto negli ultimi migliaia di anni. Cioè da 2300 anni, 2300 anni a questa parte, sin dai tempi di Alessandro il Grande, l'Europa adesso è a livelli più bassi. E adesso, così come l'Inghilterra si è messa a traino dell'America per non perdere il suo grandeur, l'Inghilterra si è messa a traino dall'America per illudersi di essere ancora impero mondiale. E allora adesso l'Europa si metterà a traino dell'Islam perché sembra che l'Islam è, diciamo, è il maschio vincitore. Arriva in Europa, loro più allentano tutti, che nessuno si lamenti. Impongono le loro leggi. Insomma, gira e rigira l'Europa, è inutile che si lamenta, deve agganciarsi all'Islam e seguire. Non è che domani sarà Euro-Islam, è già. Tu vai in Inghilterra, eccetera, e tutti i diritti sono degli islamici e gli ebrei stanno traslocando, andandosene via, che è il piano di Dio che devono andare in Israele. Cosa fanno lì a Inghilterra, mangiare bacon and egg, fish and chips. Avanti, a tornare in Israele a combattere. Mi dirà: ma fratello Giuseppe, tu stai dicendo combattere con le armi? Non sto dicendo niente, sto dicendo che bisogna combattere. E i combattimenti che l'Israele ha fatto dal 48 in avanti sono stati combattimenti con le armi. Sì, lo so che il cristianesimo dice ok, offri l'altra guancia. Loro cristiani non lo sono e invece lavorano sulle guance degli altri. Cioè, quando si convertiranno, allora ok. Ma in questo momento, tra due litiganti, tra due cose sbagliate, Dio, il vento di Dio soffia più verso Israele, perché per via delle promesse che Israele ha ricevuto e perché Israele si convertirà. Insomma, Israele sarà conquistata. Vedi Ezechiele 38, dall'1 all'8. Insomma, l'Europa non riuscirà mai a ricompattarsi con tutte le sue divisioni politiche ed è proprio come l'argilla e il ferro che non possono amalgamarsi. Come dice la profezia delle 10 dita riguardo le 10 nazioni europee. Andiamo alle 10 nazioni europee profetizzate Daniele 2, Angelina. 42, 43.
Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Daniele 2, versi 42 e 43. L'Europa rimarrà sempre debole, non sarà più una
Ma
potenza.
verrà anche distrutta Armageddon.
Verrà anche distrutta? L'Europa sarà distrutta da Armageddon?
Sì, cioè le 10 nazioni.
Ah.
Durante l'ira di Dio, Apocalisse 16, Dio dice: io farò piovere fuoco su Magog. Gloria, controlla se Apocalisse 16 o Ezechiele 39.
Fuoco su Magog?
Sì, uno dei due.
39 verso 6.
Ecco, me lo leggi.
Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore. Ezechiele 39 verso 6.
Quindi questo avviene dopo Armageddon.
Ma
Quindi
questo è
quelli che non
Magog?
vengono distrutti a Armageddon non pensino di farla franca, perché viene dopo la tribolazione, viene l'ira di Dio e dopo viene Armageddon.
E qui dice Magog sarà distrutta con il fuoco, che è la Russia, no?
Beh, la Russia, ma anche l'Europa.
Anche l'Europa sarà distrutta con il fuoco?
Per sommi capi.
Come per sommi capi.
Beh, non sarà distruzione come Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17, 18, l'America, che rimarrà un deserto atomico. Sarà una batosta.
Diciamo sarà distrutta militarmente l'Europa. Anche
Beh, Dio manderà del fuoco.
sull'Europa, non solo su Magog.
L'Europa e Magog è lo stesso, perché la Russia si unisce all'Europa e diventano Magog. Quando l'anticristo Gog viene da Magog, okay, gli sta dicendo viene da Russia ed Europa, perché l'Europa si unirà alla Russia.
Ma non, hai detto non sarà distrutta come la Babilonia, l'America, che rimarrà solo in deserto dove nessuno ci abiterà mai più. L'Europa
No,
non sarà così.
non così, no. L'America è un giudizio tipo Sodoma e Gomorra, in un momento viene bruciata completamente la prostituta America. L'Europa invece riceverà una batosta e rimarrà poco in piedi,
Cioè,
però
perderà la
per
guerra.
qualcosa rimarrà per entrare nel millennio.
Ok. Perderà la guerra di Armageddon, sarà distrutta, però si continuerà a vivere in Europa.
Beh, se vuoi chiamarlo vivere, dopo il marchio della bestia, Armageddon,
Nel millennio,
le
sì.
batoste di Dio,
Sì.
sì, vivere se vuoi, però, caro mio,
Sì, ho
è quasi meglio morire che...
capito.
Va bene?
Sì.
Guarda, io dico, la profezia trova adesso l'adempimento delle nazioni europee. Si adempie nel fatto che le nazioni europee sono completamente divise tra di loro. Abbiamo letto Daniele 2, 42 e 43, che l'argilla non si amalgama con il ferro. Quindi il ferro solo le nazioni potenti che seguiranno l'anticristo, rappresentato dalle 10 dita della statua di Daniele 2, in parte di ferro, in parte di argilla. Oggi ci sono nazioni in Europa che sono, alcune sono di ferro come la Francia, l'Inghilterra, la Germania, ed altre sono di argilla come Italia, Spagna, Grecia, eccetera, ma non si amalgamano. E allora questa profezia viene adesso adempita nelle nazioni europee che sono completamente divise tra di loro. Alla fine l'Europa delle 10 nazioni dovrà sottomettersi sia parzialmente agli islamici, che hanno quasi ultimato la loro conquista europea. Una campagna facile. 4 barconi hanno conquistato l'Europa. Naturalmente ci sono stati i traditori dentro, i politici che hanno aperto le porte. Ci servono sempre dei traditori perché una nazione viene sconfitta. E allora viene chiamata infiltrazione pacifica, cosiddetta. Alla fine l'Europa dovrà sottomettersi anche alla Russia di Magog e dell'Anticristo, vedi appunto Apocalisse 17, 12 a 14, l'Europa si sottomette a Magog. Insomma, l'ultimo sprazzo bagliore di potenza, l'Europa lo ha avuto con il nazifascismo. Ma dalla loro sconfitta in poi l'Europa, seguita dalla Gran Bretagna, non ha fatto altro che perdere importanza, autorità nella politica mondiale. Il prossimo passo che mi aspetto è che adesso devono chiudere la situazione in Ucraina. L'Europa deve ammettere la sconfitta che non vuole davanti alla Russia, e che Putin si prende quello che vuole da quello scenario, che l'Ucraina diventi uno straccio neutralizzata, che l'America se ne lavi le mani sempre di più dei problemi europei. Come Trump ha già detto all'Europa: arrangiatevi, sono cavoli vostri. Se volete il mio ombrello protettivo lo dovrete pagare, è anche caro. A quel
Questo dice
punto,
Trump.
questo dice Trump,
Sì.
a quel punto l'Europa deve scegliere se continuare con i suoi sciocchi sogni di gloria, castelli in aria, ex potenza fallita, disastrata, o se accettare l'abbraccio mortale della Russia. E le profezie ci dicono, Apocalisse 17, 12 a 14, che l'abbraccio mortale ci sarà. E sarà tra Gog e Magog e l'Europa, le 10 nazioni. Non sarà troppo presto, non sarà oggi, non sarà domani, ma avverrà di sicuro. Perché è questo, perlomeno come vedo io, che non spero di non essere il solo. Questo vedo che ci dicono le profezie. È la Russia di Magog, le nazioni islamiche. Attenzione, alla fine trascineranno Gomer, cioè Germania e Europa, alla loro stessa fine e distruzione. Le nazioni islamiche vanno alla distruzione. Si trascineranno l'Europa. E l'esca sarà la conquista di Israele, perché gli islamici vogliono, secondo loro, il Corano non può sussistere se non distruggono Israele. Un motivo è che il Dio di Israele vince tutte le guerre, e il Dio dell'Islam le perde tutte. E queste loro non la possono mandare giù, perché questo da solo dimostra che il loro Dio è falso. E allora, odio eterno, guerre eterne. Va bene. Guarda, andiamo a Ezechiele 38, 5 e
Persiani,
l'8. Persiani che sarebbe l'Iran.
etiopi e gente di Put, tutti con scudi ed elmi. Gomer
Gomer che è la Germania
e tutte le sue schiere,
le 10 nazioni,
la casa di Togarma,
Turchia,
dell'estremità del settentrione e tutte le sue schiere, dei popoli numerosi saranno con te.
8. Negli ultimi anni
verrai contro i monti di Israele.
Ezechiele
38, versi 5 a 8. Allora, hai detto che la chiave per capire le profezie è conoscere chi è il re del sud e il re del nord, e lo hai spiegato un po'. Cosa succederà al finale, alla fine di tutto, con il re del sud? Con Israele, con l'America?
Il re del sud nella Bibbia è rappresentato da Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17 e 18, sarà distrutto.
Ma il re del sud è solo America o anche Israele?
Tutti e due.
Ah, entrambe. E sono rappresentati da Babilonia, entrambi saranno distrutti?
No.
No.
No, Israele non è Babilonia.
Ah, non lo è.
No, perché Babilonia è destinata alla distruzione. Il re del sud, via distinguere da Babilonia. Il re del sud è Israele sostenuto da Babilonia e l'America. Però quando Dio parla della distruzione dell'America, allora fa riferimento solo a Babilonia. Apocalisse 17 e 18.
E con Israele cosa succederà?
Israele dovrà essere conquistata dall'Anticristo.
Però alla fine, che viene Armageddon, viene Gesù che difende Israele, cosa succederà con Israele? Cioè, rimarrà come una nazione normale, continuerà?
La Bibbia dice che tre parti saranno distrutte.
Ah.
E una parte sopravviverà. In Zaccaria 13, se ti interessa leggerlo. Zaccaria 13 dice: due terzi saranno distrutti, un terzo sopravviverà di Israele.
E la parte che sopravviverà si convertirà?
Sì, Zaccaria 12, 10 si converte.
Ma comunque una grande parte sarà distrutta di Israele?
Tre terzi.
Sì, quindi è una distruzione anche lì. E poi il re del nord, hai spiegato che sarà distrutta da Armageddon? E l'Europa hai detto che sarà distrutta insieme all'Anticristo? Che abbiamo letto già Ezechiele 39, 6, dove dice che Dio manderà fuoco su Magog. E l'Anticristo, questo personaggio, che fine farà?
L'Anticristo viene ucciso ad Armageddon. Quando torna Gesù a uccidere e distruggere le nazioni che hanno invaso Israele, l'Anticristo sarà ucciso lì. Va bene, e possiamo leggerlo.
Sì.
Allora, le profezie ci dicono, andiamo a Ezechiele 39, che il suo corpo sarà divorato dagli uccelli rapaci e dalle bestie dei campi. Quella sarà la sua tomba, la valle di Amon Gog. Leggi in Ezechiele 39, 1 a 5.
Tu, figlio d'uomo, profetizza contro Gog e di: così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal. Io ti porterò via, ti spingerò avanti, ti farò salire dalle estremità del settentrione e ti condurrò sui monti di Israele. Butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli di ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio il Signore. Ezechiele 39, da 1 a 5. Quindi l'Anticristo cadrà sui monti di Israele?
Si sarà ucciso lì.
Mm-hmm.
Sarà mangiato dagli uccelli.
Sì.
Lo vediamo qui in Ezechiele 39, lo vediamo di nuovo in Apocalisse 19, dall'11 al 21. Allora, vai Ezechiele 39, 11 a 12.
In quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele, la valle dei viandanti, a oriente del mare. Quel sepolcro chiuderà la via ai viandanti, là sarà sepolto Gog con tutta la sua moltitudine. Quel luogo sarà chiamato la valle di Amon Gog. La casa di Israele li sotterrerà per purificare il paese, e ciò durerà 7 mesi. Wow! Ezechiele 39, versi 11 e 12.
Quindi ci sarà un grande funerale dopo Armageddon che durerà 7 mesi.
Tanti morti, incredibile.
Grande funerale.
Dice anche il posto di sepoltura dove l'Anticristo sarà sepolto.
Sì, tutto questo riguarda il corpo terreno dell'Anticristo. Ma lui, l'Anticristo, il suo spirito, finirà altrove. In Apocalisse 19, 20 e 21 dice l'Anticristo, la bestia, viene presa, e eccetera, eccetera. E insieme al falso profeta sono gettati nel lago ardente di fuoco.
Sì. Cioè lo spirito viene, l'anima, diciamo, viene gettato nel lago di fuoco.
Sì, il rimanente, verso 21.
Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Apocalisse 19, 21.
Quindi tutta la profezia collimano, si incastrano perfettamente l'una con l'altra.
Amen.
E Dio ci ha rivelato il terribile destino del mondo senza Dio. Assicuriamoci ora di adempiere il nostro destino, che è questo, Romani 8, 17.
Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Romani 8, 17.
Anche 29 e 32.
Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.
32.
Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Romani 8, versi 29 a 32.
Amen, gloria a Dio. Amen. Non ci preoccupiamo troppo. Amen. Dell'Anticristo. Non andate a dormire la sera preoccupandosi di cosa fa l'Anticristo. Non vi preoccupate di cosa sta facendo il diavolo. Preoccupiamoci di quello che dobbiamo fare noi. Ma teniamo gli occhi sulla cosa reale, che non evapora, che rimane per sempre. Gesù, le sue promesse per noi, la vita eterna, il nostro luogo in cielo. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Grazie, Signore.